Cattolica Diocesana, abbiamo pensato di proporre di estendere a quante più persone possibili, per cercare di avere uno sguardo comunque di speranza con il momento storico tragico che stiamo vivendo tutti quanti, e tentare insieme di, sottolineo insieme, di intravedere una qualche occasione che anche questo periodo così storto può offrire comunque al panorama economico. In questo contesto è nata l'idea dell'incontro di questa sera, che poi sarà più ampiamente presentato da Marco, a cui tardi lasceremo la parola, ma mi pare fin d'ora doveroso, a nome di tutta l'Azione Cattolica Diocesana, ringraziare Franco Contu, che ho visto arrivare, che è uno dei fondatori di Sardex e che si è reso disponibile questa sera a passare un po' a trascorrere un po' di tempo con noi e a fare con noi una chiacchierata. Come prima cosa, però, per iniziare, in perfetto stile Azione Cattolica, passerei la parola ad Emilio, che ci guiderà in un breve ed iniziale momento di preghiera. Quindi la parola passa ad Emilio.
Volevo riprendere un attimo quello che l'altra mattina il Papa, durante la messa in Santa Marta, ha detto. Prima della messa ha iniziato dicendo: in questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni. Questo è il cappello iniziale prima della messa. Poi, commentando il brano della prima lettura, che era tratto dagli Atti degli Apostoli, sul martirio di Santo Stefano, fa riferimento a coloro che giudicano con falsa testimonianza. Anche con Gesù hanno fatto lo stesso, cercando di convincere il popolo che Gesù stesso era un bestemmiatore. Ma c'è anche il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio, che crea opinioni per condannare le persone. E il Papa conclude: perché Dio ci aiuti ad essere giusti nei nostri giudizi, a non cominciare e seguire questa condanna massiccia che provoca il chiacchiericcio. Vedete che lui, abbiamo notato che è un tipo molto, che sta molto attento alle situazioni di ogni giorno, e questo chiacchiericcio, come lui lo chiama, è quello che comincia da una piccola parola e poi dopo monta sempre di più, fino ad arrivare anche alla calunnia e a distruggere una persona. Ecco, in questo naturalmente lui ci invita sempre alla speranza. L'incontro di stasera vuole essere un segno di speranza che come Azione Cattolica cerchiamo di dare, in primis cercando di viverla noi personalmente e poi cercando di testimoniare soprattutto. Perché la testimonianza, l'ha ripetuto anche stamattina, la testimonianza non è fatta di parole, ma è fatta di vita. Bene, con questo piccolo pensiero direi che possiamo iniziare, e di nuovo saluti a tutti.
Ecco, dati per acquisiti gli aspetti tecnici, speriamo. Entriamo ora nel vivo della serata e quindi chiederei a Marco Pelto, di raccontarci qualcosa in più nel dettaglio circa l'iniziativa di questa sera.
Allora, ciao a tutti di nuovo. E benvenuti Franco Contu e Alessandra Romano, rispettivamente direttore commerciale nonché uno dei 5 fondatori di Sardex, e Alessandra Romano, la coordinatrice di Sardex in Piemonte, IEMEX. Grazie ancora per la vostra disponibilità, per il vostro tempo, è davvero un piacere poterci confrontare con voi questa sera. Come diceva Barbara, l'iniziativa è nata nell'ultimo incontro di settore, durante il quale ci siamo un attimino confrontati sulle nostre preoccupazioni, ecco, di quello che sta succedendo a livello socio-economico. E, in particolare i dati dell'Ufficio delle Politiche Sociali di Acqui, che hanno rilevato una richiesta dei bonus alimentari sopra ogni aspettativa e quindi il numero di gente che ha bisogno proprio di mangiare aumentato in maniera così spropositata, così elevata, ci ha lasciati sorpresi, ecco, ci ha lasciati in qualche maniera sbigottiti. Non vogliamo però farci prendere dalla paura e anzi abbiamo voglia di in qualche maniera ascoltare chi ha da dire qualcosa in questo periodo, chi in particolare ha creato delle realtà che in periodi di crisi hanno funzionato e tuttora funzionano. Qualcuno di noi conosce e collabora con Sardex, abbiamo invitato è uno dei fondatori, e Alessandra, appunto, come dicevo, che è la coordinatrice del Piemonte. Un piccolo cappello, Sardex è una delle realtà più innovative, più interessanti del panorama economico italiano degli ultimi 10 anni, tant'è vero che il Financial Times, Forbes, la CBS sono venuti, ecco, fino a Serramanne, questo piccolo paese della Sardegna, per capire che cosa questi 5 ragazzi hanno messo in piedi, ecco, di così interessante, di così rilevante. Chiediamo quindi a Franco di aiutarci in qualche maniera ad aprire i nostri sguardi, i nostri orizzonti, a usare parole nuove, un linguaggio nuovo, anche nell'economia, ecco, siamo troppo abituati forse a usare linguaggi che sono vetusti, che sono forse fuori da un senso che anche si è aperto alla fede. E quindi chiediamo a lui appunto di fare questo intervento, innanzitutto spiegandoci che cos'è Sardex, cosa fa Sardex, perché in questo momento Sardex può darci una mano, può dare una mano all'economia, può aiutarci a aprire questi sguardi, e perché Sardex adesso è partner di Banca Etica, anche che mi sembra una cosa rilevante da dire. Quindi Franco, ti lascio la parola, Alessandra, se vuoi puoi aggiungere, magari quando Franco ha terminato, quando ci saranno le domande, sei benvenuta. Grazie ancora per la vostra disponibilità, Franco a te.
Grazie Marco. Grazie a tutti e buonasera, è un piacere essere qui con voi. Ringrazio Marco per il ragazzo, in realtà i miei soci hanno 20 anni in meno, per cui loro erano i ragazzi. Io avevo una 20 anni in più quando abbiamo creato più di 10 anni fa Sardex. Tantissimi spunti, io farò una breve premessa, poi sul funzionamento e su quella che è la realtà di Sardex. E la nostra presenza anche in Piemonte con Piemex, lascerei parlare Alessandra, anche se sappiamo che vi abbiamo mandato anche il servizio di presa diretta di un paio di mesi fa, che è andato in onda su Rai 3 proprio a febbraio, poco prima di tutto questo problema legato al Covid. Ma tanti spunti mi vengono così, proprio in modo estremamente spontaneo, è che indipendentemente da chi ha fede, non ha fede, eccetera, però devo dire che le parole del Santo Padre in quest'ultimo periodo ci sono state veramente di grande riferimento e anche di ispirazione in qualche modo, perché ci abbiamo trovato dentro i nostri valori, i valori proprio della nostra iniziativa, quando Santo Padre dice due cose estremamente interessanti. Una è quella riferita, si chiede come potevamo immaginare di rimanere sani sostanzialmente in un mondo malato, questo ci fa pensare che noi appunto abbiamo voluto fare un'iniziativa dove l'interesse del singolo deve coincidere con l'interesse della comunità e che non puoi fare qualcosa a discapito dell'ambiente, a discapito dei tuoi vicini, dei tuoi concittadini, eccetera, e che ogni tua azione deve essere incentrata a una responsabilità piena. E l'altra cosa che personalmente continuo a sentire proprio nella mia pelle tutti i giorni e nelle mie viscere, eccetera, è il fatto di dire che nessuno si salva da solo. E in effetti questa cosa qui, il fatto di essere interconnessi, di essere in relazione, di essere parte di una comunità in termini coscienti e consapevoli, ci può permettere in questo grado, con upgrade ulteriore della fede, immagino, sicuramente, perché la fede è un valore aggiunto pazzesco, può veramente permetterti sostanzialmente di far fronte con maggiore fiducia alle difficoltà che di tutti i giorni. Detto questo, noi facevamo attività culturale, politica, culturale all'interno del nostro territorio. Io sono cresciuto i primi 7 anni di vita in un piccolo paesino del centro Sardegna, mio padre è del centro Sardegna, mia madre è invece lombarda. Poi 7 anni sono andato in Lombardia, ho fatto la mia vita in Lombardia, però nel 2004 sono ritornato in Sardegna. E vedevamo, poi c'è stata la crisi del 2008-2009, vedevamo tante attività che chiudevano e rivedevo quel fenomeno che aveva visto mio padre a 16 anni partire da quella terra per cercarsi lavoro, prima in Germania e poi nel nord Italia. E sinceramente era veramente mortificante in qualche modo. I miei soci si erano appena laureati, chi in Germania, chi in Inghilterra, chi appunto nel continente, e erano tornati in Sardegna ma non trovavano lavoro sostanzialmente. Ci interrogavamo su che cosa potevamo fare di buono per il nostro territorio, come potevamo aiutarlo, e dagli studi di uno di noi, di Giuseppe, che aveva analizzato tante esperienze in giro per il mondo, abbiamo pensato che bisognasse in qualche modo partire dal tema della moneta, che in qualche modo noi subiamo, ci facciamo troppe domande, non sappiamo bene chi le mette, chi non le mette, da dove arriva, come funziona, eccetera, però alla fine subiamo tante di quelle dinamiche sostanzialmente che non governiamo, non capiamo, sappiamo solo che quando non c'è denaro sembra che si fermi tutto quanto. In realtà noi volevamo riattribuire un po' di potere alle persone, alle aziende, e rimettere al centro l'uomo, nel senso che la vera moneta sono le competenze delle persone, i beni, i servizi che le persone possono produrre, erogare, eccetera. E si trattava soltanto di dare un valore, di trovare una misura econometrica adatta e di togliergli quell'elemento della finanziarizzazione, dell'interesse, che a nostro avviso ha decretato tantissime delle storture delle cattive pratiche che poi nel tempo abbiamo in qualche modo subito. Perché finché si tratta di parlare di una moneta che misura che cosa ci sta dietro, ovvero i beni e i servizi delle aziende, delle persone, ci sembra tutto ok. È quando si pensa di fare il denaro col denaro che ci sembra effettivamente contro natura, in qualche modo. Siamo partiti dalle aziende, abbiamo pensato che fosse importante mettere a disposizione la capacità inespressa, tutto quel potenziale che nel mercato euro non trova soddisfazione, viene considerato capitale morto. Abbiamo pensato che in qualche modo la moneta fungesse da collante all'interno di un territorio, che fosse, diciamo così, elemento di coesione, di relazione, di comunicazione e non altro. Ci siamo immaginati nell'architettura del tutto che al centro ci fosse la relazione fiduciaria, la possibilità di trasformare le relazioni economiche in umane, umane in economiche, la possibilità di mettere al centro la reciprocità cioè il fatto di avere un sistema valoriale che fa sì che vuoi che ti venga fatto sostanzialmente che ci sia una giustizia negli atti, nelle pratiche di relazione economica umana tra le persone che compongono la comunità. Per cui insomma tutta una serie di buonissime intenzioni che abbiamo espresso poi in un codice etico, che poi abbiamo espresso costituendo una società e poi abbiamo espresso organizzandola e strutturandola per far sì che le persone, riconoscendosi all'interno di questi valori, un altro valore molto importante è il fatto della circolazione, di permettere, essendo priva di interesse, di permettere che i beni fruiscano in modo più rapido e che le dinamiche di circolazione siano privilegiate rispetto all'accumulo, perché quando tu accumuli stai privando altri sostanzialmente di potersi esprimere in qualche modo. Sulla reciprocità c'è un'altra cosa interessante, che nel mercato euro noi, e in generale noi diciamo che è cosa buona e giusta che pagare i debiti, ed è vera questa cosa, ma dovrebbe essere cosa altrettanto buona e giusta che i creditori ci permettano di pagare i debiti. Quante aziende conosciamo, quante persone conosciamo che hanno la voglia di ripagare la fiducia che gli è stata concessa, ma semplicemente non hanno le commesse, la possibilità per pagare quelle rate, per restituire quanto gli è stato dato. E questo non è giusto. Per cui, insomma, siamo partiti costituendo una comunità di imprese che mettevano a disposizione i propri beni e servizi, che diventavano capitale vivo, utilizzando un'unità digitale all'interno del circuito per misurare gli scambi, dotando tutte le persone, tutte le aziende di una sostanzialmente di un conto corrente e di un home banking e della possibilità di avere anche del credito reciproco, di poter spendere ancora prima di aver venduto, dandosi in questo modo mutuo sostegno a interessi zero e potendo restituire sostanzialmente questi acquisti che vengono fatti all'interno della community con altrettante vendite. Ma il funzionamento arriverà Alessandra a spiegarlo ancora meglio. Dopodiché abbiamo pensato di coinvolgere la forza lavoro, i dipendenti delle imprese, che spesso e volentieri non hanno quell'aumento di stipendio che gli spetterebbe perché non ci sono abbastanza soldi, non gli viene riconosciuto quel premio produzione, e che in questo modo possono invece avere tutti questi aspetti positivi, in più possono avere l'anticipazione del TFR, un rimborso spese e quant'altro, utilizzando appunto la moneta di comunità, la moneta complementare, il Sartex, il Pemex, eccetera. Ah, un'altra cosa molto importante rispetto alle aziende è riconoscere il giusto valore, perché spesso e volentieri ci si è resi conto che nel fantastico mercato euro, allora, la competizione piace a tutti, se la competizione è leale, ma se ti fanno gli sgambetti, ti danno una gomitata mentre tu corri e competi, non è una competizione leale. Ecco, il fatto che ad esempio vinca sempre il miglior prezzo non è competizione leale, perché da quello che abbiamo imparato nella nostra esperienza, a volte il miglior prezzo non sta dalla parte della legalità o delle cose giuste. Imprese di pulizie che vincono gli appalti perché semplicemente fanno il minor prezzo ma non pagano i contributi alle persone. In Sardegna non c'è un'impresa edile sarda che vinca un appalto perché ne arrivano altre da altri territori in odore di malavita, che poi prendono i lavori al ribasso e poi falliscono una, due o tre volte. Per non parlare di tante altre strutture. Noi siamo per il prezzo giusto, per un prezzo equo, né troppo alto né troppo basso, un prezzo che remuneri gli sforzi dell'imprenditore, gli studi, gli investimenti dell'imprenditore. Per l'amor di Dio, noi non facciamo intermediazione, vedrete quando ve lo spiegheremo che non siamo noi non è che si fattura noi rifatturiamo, le aziende scambiano direttamente, per cui non è che possiamo calmierare in qualche modo i prezzi a tutti i costi, il mercato si autoregolamenta per l'amor di Dio, però raccontiamo e tentiamo di educare le realtà iscritte a veramente essere corrette anche da questo punto di vista e non giocarsi tutto sotto il profilo appunto di una competizione tra virgolette al ribasso, che alla fine se poi sconti oggi, sconti domani, non ti torna il conto economico, salti per aria comunque. Un'altra cosa, diciamo così, che ci sta estremamente a cuore è il fatto di poter in qualche modo coinvolgere in una fase più matura del circuito, oltre ai dipendenti delle imprese, anche i cittadini, che vengono chiamati consumatori, ma per noi sono coproduttori di valore, e poterle premiare in qualche modo il loro potere di acquisto, restituire potere d'acquisto, e questo funziona con un cashback che poi vi racconteremo, la possibilità di acquisire dei crediti attraverso degli acquisti euro, che poi io posso donare alla mia associazione di riferimento, posso invece utilizzare per le mie spese personali. La quarta gamba di questa nostra esperienza, di questo nostro progetto, è la pubblica amministrazione, perché che finalmente è stata la grande assente di questi 10 anni e finalmente anche i comuni stanno iniziando a capire, le fondazioni, i comuni, gli enti, le istituzioni stanno iniziando a capire come fare a partecipare alla nostra iniziativa, e noi abbiamo trovato tutta una serie di soluzioni, ad esempio per finanziare le povertà estreme. Stiamo facendo bellissimi progetti con la Caritas a Cagliari, a Sassari, insieme alla Fondazione Sardegna, per non parlare di tutta una serie di altre iniziative a sostegno della filiera della cultura, dell'associazionismo e quant'altro. Però siamo voluti partire dalle imprese, perché secondo noi un territorio rimane sano se c'è il lavoro, perché immaginate soltanto, mio figlio fa sport, ma probabilmente quella società non rimarrebbe in piedi, perché con i contributi che spesso arrivano dei comuni, che sono sempre di meno, se non arrivasse qualche sponsorizzazione dalle aziende, qualche sostegno da parte dei dirigenti di queste associazioni, probabilmente io non avrei la possibilità di mandare mio figlio a fare sport. Per cui noi abbiamo immaginato invece che, ad esempio, per tutto il mondo dell'associazionismo, dello sport, della cultura, è più facile godere di una sponsorizzazione in crediti e con questi crediti prendersi, approvvigionarsi di tutti di quei beni, di quei materiali, di quei servizi che possono di fatto garantire la fruizione della mia attività e della mia proposta appunto ricreativa, associativa e quant'altro. Noi finanziamo festival, in questo modo vengono finanziati festival letterari, che poi con i crediti delle sponsorizzazioni pagano gli alberghi degli scrittori, i ristoranti, organizzano i viaggi. Considerate che all'interno del nostro mondo, nei nostri circuiti, ci sono 10.000 imprese, ci sono la bellezza di 200 milioni di euro di beni e servizi acquistabili, ci sono migliaia, 6.000 di questi dipendenti che invece prendono quel pezzettino che abbiamo raccontato di retribuzione e quant'altro, ci sono 35.000 cittadini che ci partecipano sul sistema dei consumatori. Insomma, è un progetto, diciamo, piuttosto articolato, che è stato anche faticoso da portare avanti, perché inizialmente pensavamo di fare un'associazione, in realtà abbiamo costituito una società e abbiamo iniziato a operare come azienda, perché pensavamo che poi facendolo solo come associazione e come volontariato alla fine diventa difficile fare veramente presa e cambiare le cose. Abbiamo rischiato, siamo stati i primi quattro anni senza prendere lo stipendio, è stato questo il nostro investimento, è stato il nostro tempo, e poi piano piano le cose hanno iniziato a marciare bene, abbiamo mosso più di 600 milioni di economia che non si sarebbe mai mossa, che spesso nelle compensazioni miste anche euro hanno fatto muovere probabilmente molto di più, noi stimiamo almeno 1,5 miliardi, e abbiamo 54 dipendenti, tanti collaboratori, e la soddisfazione di aver fatto qualcosa di estremamente positivo e buono. Sulla parte, diciamo così, valoriale ci sarebbe moltissimo da dire, devo dire che sappiamo da ambienti anche vicino a diciamo, chi ha voluto mettere in un'enciclica, diciamo, questi aspetti così fondamentali dell'economia e della finanza, che la nostra iniziativa è estremamente apprezzata. Abbiamo fatto tanti convegni, siamo stati parte del Festival Biblico, la prima rivista che ha scritto di noi è stato il Messaggero di Sant'Antonio, a Padova, che è arrivata in tutto il mondo, è stata il primo articolo nel 2010 che ha parlato di noi. Insomma, ecco, ci sarebbe tanto da dire, vorrei dirlo magari poi dopo, magari rispondendo anche alle vostre domande, perché noi volevamo, diciamo, dare uno strumento di coesione sociale, provare a riscrivere un patto tra le parti, tra il mondo dell'impresa, la forza lavoro, i cittadini, le istituzioni, un nuovo patto sociale più equo, più giusto, e forse era molto velleitaria questa cosa, però nel nostro piccolo qualcosa di significativo l'abbiamo fatto. Io lascerei sull'esatto come funziona, sull'esperienza anche piemontese parlare la collega Alessandra, e poi sono veramente a vostra disposizione per qualsiasi domanda vogliate fare, perché forse poi questa è la cosa migliore per capire a fondo, insomma, il progetto.
Ok, buonasera a tutti. Io sono emozionata. Innanzitutto grazie a Marco per averci coinvolto in questo progetto. Grazie a Marco perché crede profondamente in questo progetto. Io ho sentito, non so quante volte, decine di volte Franco spiegare e raccontare Sardex, ma ogni volta mi emoziono e ogni volta sono davvero fiera di fare parte di questo mondo, perché credo che quello che facciamo sia davvero un grande contributo per l'economia, ma l'economia sono persone, e quindi per il territorio, per le imprese, per il sistema economico-sociale in cui viviamo. Detto questo, brevemente vi racconto come funziona. Ok, allora PMX Sardex è sostanzialmente una piattaforma alla quale le imprese si possono iscrivere, aderiscono e si iscrivono. Nel momento in cui entrano all'interno del circuito, all'interno della piattaforma, hanno una loro sorta di vetrina, proprio un loro spazio nel quale presentare i propri beni, i propri servizi e tutto quello che mettono a disposizione del circuito. E hanno una sorta di, come diceva prima Franco, conto corrente online, nel quale vengono regolate tutte le operazioni di vendita e di acquisto che avvengono all'interno del circuito. Non circola moneta, si tratta esclusivamente di crediti, o meglio moneta commerciale, semplicemente un mezzo di scambio e di pagamento all'interno del circuito. Su questo conto corrente confluiscono tutte le vendite e tutti gli acquisti che le aziende fanno all'interno del circuito. Oggi in Piemonte abbiamo quasi 500 imprese, ma queste quasi 500 imprese del circuito piemontese vivono in un ecosistema più ampio, perché appartengono al mondo Sardex e quindi hanno la possibilità di vedere ed essere viste, e quindi scambiare, acquistare e vendere con circa 6.000 imprese della famiglia stretta di Sardex, e in maniera più ampia con le 10.000 aziende che appartengono al sistema. C'è la propria vetrina, io entro all'interno della mia vetrina, entro all'interno della piattaforma, ho bisogno di acquistare cancelleria, digito la parola cancelleria nel motore di ricerca e mi compaiono tutte le aziende che vendono cancelleria. A quel punto io le vedo, scelgo, vedo quale è più vicina, chiedo dei preventivi, faccio la mia normale trattativa commerciale per acquistare cancelleria, mi metto d'accordo con l'azienda che mi deve vendere la cancelleria, l'azienda mi farà un preventivo in euro, perché il nostro è un sistema di pagamento, non battiamo moneta, l'azienda mi farà un preventivo in euro, io confermerò questo preventivo in euro, mi farà una fattura in euro, nel momento in cui io vado a pagare questa fattura in euro, il mio conto in crediti scende e il conto in crediti dell'azienda che mi ha venduto la cancelleria sale, io vado a debito e l'azienda che mi ha venduto la cancelleria va a credito. Tutto il sistema è in equilibrio quotidiano perché è un circuito, è una grande camera di compensazione per cui a tante vendite corrispondono tanti acquisti. Il saldo alla fine ogni giorno è zero, tutte le aziende che vendono vanno a più, tutte le aziende che acquistano vanno a meno. L'importante è per il buon funzionamento del circuito è che all'interno delle comunità e del sistema ci sia un po' tutto quello che è di uso quotidiano delle imprese. Io ho fatto l'esempio della cancelleria perché la cancelleria è una spesa trasversale per tutte le imprese, ma possono esserci professionisti, possono esserci l'IT, i computer, l'avvocato, qualsiasi cosa, i ristoranti perché le aziende hanno bisogno di spese di rappresentanza, quindi tutte quelle che sono le normali voci di spesa per un'azienda si possono trovare all'interno del circuito e io, azienda iscritta, le posso trovare con questo semplice motore di ricerca per parole chiave, per tag. Il sistema però non si ferma ai rapporti tra le aziende. Diceva prima Franco che va anche a livello delle persone, perché le aziende iscritte possono aprire dei conti correnti personali, quindi dei profili personali per i propri collaboratori, per i titolari dell'impresa, per gli amministratori, per i dipendenti e su questi conti correnti personali versare una quota della remunerazione, versare i benefit, versare gli straordinari, versare per quanto riguarda i titolari prendersi una parte di propria remunerazione e a quel punto fare all'interno del circuito anche delle spese personali, fare anche degli acquisti. Guardavo proprio in questi giorni come si sono mosse le operazioni di compravendita all'interno del circuito PMS in questo periodo e ho notato che ci sono sempre delle operazioni tra le aziende, ma in questo momento sono molto importanti anche le spese personali all'interno del circuito, quindi collaboratori, dipendenti e titolari delle imprese che banalmente fanno la spesa grazie ai crediti, perché ci sono delle aziende del circuito che fanno delivery e che portano la spesa a casa. Il terzo livello è quello del consumatore finale. Non solo il circuito consente alle aziende di scambiarsi beni e servizi senza l'uso dell'euro, ma con questo meccanismo della compensazione, non solo consente alle imprese di dare una quota di remunerazioni ai propri dipendenti o ai collaboratori, ma anche in Sardegna consente al consumatore finale di poter beneficiare dei crediti Sardex. Come funziona? Io sono una persona fisica normale, entro in un negozio che aderisce al programma di Sardex per il consumatore finale, faccio un acquisto da 100 euro, chiedo lo sconto, il commerciante mi dice guarda anziché lo sconto che è a perdere, ti carico l'equivalente dello sconto sulla tessera Sardex, quindi anziché 10 euro di sconto, tu mi dai comunque 100 euro, ma io ti do 10 Sardex e questi 10 Sardex tu li puoi andare a spendere in qualsiasi altro negoziante iscritto al circuito. In questo modo non si perde valore, in questo modo si consente anche alle altre imprese del circuito di beneficiare del potere d'acquisto del consumatore finale. Quello che secondo me è importantissimo è che all'interno di questo sistema si consente alle imprese di vivere e di lavorare anche in un momento come questo o come quello, nel momento in cui è nata Sardex, la prima grande crisi, anche in un momento in cui c'è carenza di liquidità. Perché? Perché non è necessaria la liquidità all'interno del circuito, perché il mio valore, la mia liquidità è il mio servizio, il mio bene, le mie mani per l'impresa, quindi il vero potere d'acquisto è quello che io so fare e quello che metto a disposizione delle altre imprese all'interno del circuito. E in questo modo, con quello che io metto a disposizione delle altre imprese all'interno del circuito, posso acquistare dalle altre imprese quello di cui ho bisogno. Vi faccio un esempio, forse che farà sorridere, ma banale, è come una cena tra amici, ognuno porta qualcosa, tutti mettono sul tavolo quello che hanno a disposizione e tutti alla fine cenano, perché tutti possono beneficiare di quello che gli altri hanno messo a disposizione. Nessuno paga formalmente in quel momento la cena, perché tutti utilizzano quello che è stato messo a disposizione. In questo caso è simile, è un meccanismo assimilabile, le aziende mettono a disposizione il proprio potenziale inespresso e lo trasformano in possibilità di acquistare dalle altre aziende all'interno del circuito, senza tirare fuori euro, ma semplicemente regolando con questo meccanismo dei crediti sul proprio conto corrente all'interno del circuito.
Alessandra, posso integrare? Lasciamo spazio alle domande, se posso, posso Ale?
Puoi? Figurati, Ubi Maior.
No, allora, volevo solo dire questo. Alessandra ha detto una cosa molto importante, che per noi, insomma, le imprese non sono dei possessori di partita IVA, sono persone con i loro sogni, i loro studi, i loro investimenti, i loro progetti, per cui questa è una cosa importante. Il fatto che poi all'interno del circuito si maturino dei crediti, nel caso in cui si facciano delle vendite o si contraggano dei debiti, e dando poi la possibilità appunto di chiudere queste partite entro 365 giorni da quando avvengono, perché sostanzialmente se io faccio un acquisto oggi e vado al mio conto, ho cambiato i pneumatici al mio furgone, arriva la fattura, pago, parte il bonifico dal mio conto Sardex o Pienex, il mio conto va da zero a meno 500, perché tutte le aziende partono con un conto zero, il meccanico, il gommista va a più 500, sostanzialmente il gommista ha acquisito sostanzialmente un credito che rispenderà all'interno della rete, io ho un contratto, un debito nei confronti della comunità delle imprese. Mettiamo che faccio il grafico pubblicitario, ho tempo 365 giorni, ovvero fino al 30 aprile del 2021, per vendere uno o più servizi per questo importo, per cui di 500 euro, equivalente a 500 crediti, entro appunto un anno. Per cui farò uno o più vendite del mio servizio entro un anno per ripagare quell'acquisto sostanzialmente. Considerate che noi all'interno anche il tema della competizione, inteso come non mettiamo, finché una domanda in qualche modo non viene soddisfatta, cioè finché una domanda non viene soddisfatta noi mettiamo aziende che possono soddisfarla, ma nel momento in cui è soddisfatta non mettiamo 50 imprese della stessa tipologia a scannarsi sul prezzo, ma sostanzialmente solo quando c'è un'ulteriore domanda rispetto a un servizio andiamo a inserire ulteriori player di quell'area merceologica, che poi per amor di Dio si faranno anche una sana competizione, ma non siamo molto attenti a studiare una crescita armonica del circuito stesso. Volevo dire che una cosa che piace ad esempio a Becchetti, che ha scritto di noi diverse volte, è quello che stiamo provando ci stiamo anche riuscendo a tenere più economia possibile legata ai territori. Noi privilegiamo la spesa di prossimità, poi se non trovi qualcosa nel tuo territorio, hai una vocazione dal punto di vista anche della tua azienda, di quello che sono i tuoi prodotti, ha una dimensione anche extraterritoriale, extra cittadina o provinciale, allora puoi transare anche con le altre aziende di tutto l'ecosistema nostro, anche di altri territori. Lavoriamo in questo caso molto sui surplus produttivi di un territorio o sui gap settoriali, ma tendenzialmente promuoviamo l'economia locale, anche perché diciamo così, le imprese intanto si sentono partecipi, si sentono in relazione stretta, si sentono in rete. Possiamo dire che in realtà poi più che le imprese sono comunità ed economie che sono in rete, interconnesse, in qualche modo è, si sentono anche forti di poter battere moneta, perché la moneta vera sono le loro, i loro beni, i loro servizi, anche se poi per noi la moneta nasce e muore con lo scambio ed è più relazione e comunicazione che altro. Lascio a voi alle vostre domande, alle vostre curiosità. Siamo qui io, Alessandra, per rispondere a tutte le vostre sollecitazioni. Se ce ne sono, non abbiate timore di fare brutte figure, perché quando i miei soci me l'hanno spiegato la prima volta, e c'era tra l'altro il mio amico che era fondatore di Banca Etica, Giovanni Acquati, io li conoscevo, facevamo attività culturale insieme, me l'ha spiegata la prima volta, io non ci ho capito tantissimo. La seconda ci ho capito di più, Giovanni mi ha detto guarda, ci sono altre esperienze per il mondo, in Uruguay, da altre parti, in Svizzera, FIR, eccetera, li ho ascoltati con maggiore attenzione e nel giro di 2 mesi avevamo costituito la società di fatto, per cui non preoccupatevi.
Sì, Franco, se puoi dirci qualcosa del rapporto con Banca Etica, questo è un aspetto interessante.
Sì, vabbè, c'è una convergenza naturale da tanto tempo, ma ultimamente si è maggiormente concretizzata. Una stima personale per Anna Fasano, che è la presidente, per Alessandro Messina, il direttore generale. In generale c'è un sistema valoriale che ci accomuna, una volontà di provare a dare il nostro contributo a migliorare non solo l'economia, ma a cambiare proprio, a migliorare le relazioni all'interno di un territorio in termini di impatto, e nulla, c'è una collaborazione stretta dove per noi ad esempio le imprese che arrivano da Banca Etica e hanno già goduto di una loro istruttoria godono di un surplus di massimale da parte nostra, per cui avranno un fido a interessi zero maggiore di altre e hanno anche delle agevolazioni nel loro ingresso all'interno del circuito, così come le aziende che presentiamo noi a Banca Etica per essere affidate godono sostanzialmente di un certo occhio benevolo, perché comunque ripeto, noi tastiamo molto la correttezza e l'eticità delle imprese tutti i giorni, perché sovraintendendo tutte le transazioni vediamo come si comportano, perché se uno è negativo e viene sollecitato a restituire alla comunità ciò che ha avuto, dovrà rispondere per tempo dei preventivi, a delle forniture, a quant'altro, per cui insomma questi aspetti che noi tassiamo, adesso non c'è un rating diciamo così di merito creditizio come quello bancario, è un'altra cosa, noi guardiamo più alla capacità produttiva di un'impresa, alla capacità commerciale e alla capacità sostanzialmente però anche di mantenere gli impegni. E questo è una bella collaborazione, speriamo di fare tante cose, speriamo di mettere un po' più a fattor comune tante esperienze, cioè è ancora una cosa che stiamo trovando la misura giusta, perché poi loro sono molto impegnati, noi siamo molto impegnati, dobbiamo riuscire, però siamo orgogliosi ad esempio che in questa fase dove abbiamo visto una fase difficile dove se le relazioni, la distanza sociale ci ha un po' tutti tra virgolette allontanati, in realtà comunità coese dove le relazioni sono forti sono più resilienti anche in questi contesti, anche in questi momenti. Quando le relazioni sono forti, c'è un patrimonio relazionale, fiduciario, significativo. Insomma, quando inizia a piovere l'ombrello ce l'hai, e se arriva anche la tempesta c'è un ombrello gigante, praticamente, solido. E questo devo dire che lo stiamo vedendo tutti i giorni, stiamo dando una grossa mano. Come è partito tutto sto blocco e tutto questo problema, a parte dare una mano dove è stato possibile al sistema sanitario, le mascherine, le donazioni, eccetera, ma poi abbiamo immediatamente contattato tutte le imprese, ampliato i massimali, tentato di far sentire la nostra vicinanza, abbiamo le aziende che dovevano rinnovare, le abbiamo dilazionato i rinnovi, le aziende che dovevano entrare nel circuito abbiamo detto non ti preoccupare, entra, ti diamo i massimali, lavora, ci pagherai, inizierai a pagarci tra 90 giorni, eccetera. Questo è stato un attestato di fiducia, anche perché sennò non ne ritroviamo più di aziende, perché questa è una situazione veramente molto faticosa, ma non è una crisi dettata da questa questione sanitaria, secondo me è una crisi proprio strutturale del sistema che era un po' avvitato su se stesso. Diciamo che eravamo già in recessione mascherata, e questa cosa, perché se, ripeto, come dice il Papa anche in qualche modo, se il sistema era sano non è perché stavamo a casa un mese e mezzo che doveva crollare tutto, o che stava per crollare tutto. Io penso che sarebbe rimasto comunque in piedi, sarebbe stato qualcosa di vissuto in termini diversi. Problemi sono strutturali, sono altri, sono legati al denaro, legati al sistema finanziario, alla finanziarizzazione dell'economia, alla politica che è servita spesso e volentieri alla finanza, e lì nascono tanti, tanti, tanti problemi. Io penso che le comunità si debbano riprendere in mano molto di più di quello, rendersi più protagoniste del cambiamento, di un cambiamento però che sia sostenibile, perché non vogliamo ritornare esattamente quelli di prima. Questo periodo ci sta insegnando tanto, a me personalmente tantissimo, ho capito che probabilmente tre quarti dei viaggi che facevo erano inutili, che stavo sottraendo tempo alla mia famiglia, che non c'era il tempo per le giuste riflessioni, che non c'era la puntualità anche nel dare le risposte. Adesso facciamo le riunioni, caspita, chi arriva tre minuti in ritardo chiede scusa, perché siamo tutti puntuali immediatamente, siamo tutti più concentrati, cioè sono tanti aspetti positivi anche di quello che abbiamo vissuto. Poi ci sono altri temi più faticosi di cui ci sarebbe da interrogarsi, ma servirebbe veramente un cambiamento significativo, che è quello che secondo me il Santo Padre Francesco sta indicando al mondo, ahimè inascoltato, abbastanza inascoltato.
Mi è arrivata una domanda che chiede nello specifico come funzionano la fatturazione e lo scarico dell'IVA.
Allora, come dicevo prima, noi, e come soprattutto diceva Franco, noi non battiamo moneta, siamo una semplice metodologia di pagamento, ok? Quindi la fatturazione è fatturazione euro, se io acquisto da un'azienda, l'azienda mi fa la fattura, acquisto beni per 1000, dico una cifra a caso, mi farà la fattura da 1220, 1000 più IVA. Io pago questa fattura da 1220 dal mio conto corrente, meno andrà a meno 1220, ovviamente l'IVA la verso in euro allo Stato, quindi il commercialista mi fa i calcoli dell'IVA, secondo io che ce l'abbia mensile o trimestrale, in base alle fatture passive e alle fatture attive. Questo è semplicemente un parolone, ma semplicemente un conto corrente in più. Quindi dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale, io dirò al mio commercialista, guarda, io fino ad oggi lavoravo con San Paolo, Unicredit e Banca Stella, adesso ho un conto corrente, ho un conto in più che è in Pemex, e me lo tratta esattamente come mi tratta gli altri conti.
aggiungo un piccolo aspetto, Ale, che ovviamente anche per un equilibrio finanziario da questo punto di vista, quello che consigliamo è che i crediti vengano spesi. Ecco, l'azienda che lavora bene nel circuito è quella che ha un conto sempre vicino allo zero, perché i crediti li spende il più possibile all'interno del circuito, primo motivo perché così risparmia liquidità, nel senso che liquidità euro nel fare gli acquisti, e secondo perché pareggia anche questi aspetti di fiscalizzazione, cioè di IVA e di tasse eccetera, che vengono azzerate pareggiando acquisti e vendite.
Assolutamente. Scusami Marco, il conto più virtuoso è quello che ha l'andamento sinusoidale, quindi sale, scende, compro, vendo, perché così giustamente vado sempre a compensare, soprattutto il consiglio che noi diamo ai nostri iscritti è assolutamente usa PMX, usa la piattaforma come uno strumento quotidiano del tuo lavoro, tienilo sempre aperto e se devi comprare qualcosa prima guarda se c'è all'interno del circuito e poi se non c'è all'interno del circuito guarda fuori, però il più possibile cerca di renderlo fluido l'utilizzo del circuito.
E questo fa sì che la velocità di circolazione dei crediti rispetto all'euro sia 7 volte più veloce. Ecco, questo è un indicatore anche di bontà di un circuito economico. Quanto gira velocemente la ricchezza, cioè la ricchezza non si accumula in determinati luoghi ma circola velocemente all'interno del circuito perché ovviamente i crediti conviene spenderli. Mi chiedevano di raccontare, forse anche qua Alessandra perché sei più vicina ai nostri luoghi, una case history che fosse interessante, ecco.
Vabbè, allora ne abbiamo tantissime ovviamente, ne cito due, una sulla notizia di questi giorni e una legata al tema che dicevamo prima. E di questi giorni noi abbiamo all'interno del circuito iscritta una farmacia. Tra l'altro questo farmacista è una persona meravigliosa, non riusciva in nessun modo a trovare nel mercato euro e tramite i canali tradizionali le mascherine da vendere in farmacia ed è riuscito a trovarle e se ne è approvvigionato e le ha comprate da un altro iscritto al nostro circuito, dando così la possibilità ovviamente ai suoi clienti di avere a disposizione le mascherine. Questo è stato importante, non riusciva a risolvere il problema. E un altro aspetto è un po' più storico, legato a qualche anno fa, quando abbiamo fatto una presentazione del circuito come fosse quella di questa sera, solo che era live, ed era presente un iscritto che si era appena iscritto e che ha detto agli altri: guardate, io vi capisco perché anch'io, come diceva Franco prima, non avevo capito niente, avevo un grande punto interrogativo in testa quando me l'hanno presentato per la prima volta. Oggi, grazie al circuito, posso dire che sono diventato anche più bello nei confronti della mia banca. La mia banca mi guarda meglio. Perché? Perché grazie al circuito ho trovato anche nuovi clienti, ho avuto la possibilità di aumentare il mio fatturato, di girare meglio il mio magazzino, di lavorare meglio e quindi sono anche più in equilibrio come azienda.
Mi chiedono una cosa, che costi ci sono, cioè che costi deve sostenere un'impresa o una piccola azienda in linea di massima per aderire?
Sì. Il costo che deve sostenere l'azienda è un abbonamento, un canone di abbonamento annuo, dura 365 giorni dalla data di iscrizione e viene scaricato ed è scaricabile come spesa di marketing, perché sostanzialmente poi l'azienda ha la sua vetrina all'interno della piattaforma, ed è un abbonamento che è in funzione di quello che dicevamo prima, cioè della disponibilità commerciale che l'azienda mette all'interno del circuito, cioè di quanto vuole vuole lavorare all'interno del circuito. Va da una quota minima, un entry level di 600 euro annui a quote molto alte per giri di affari all'interno del circuito di 6.000 euro, ma diciamo le quote normali di iscrizione possono essere i 600, gli 800, i 1.000, 1.500 euro, che corrispondono a livelli differenti di disponibilità commerciale e di, scusate il termine, giro d'affari, di fatturato che l'azienda vuole fare all'interno del circuito. 600 euro di abbonamento all'anno sono 50 euro al mese. 50 euro al mese non è neanche il costo di un po' di volantinaggio per farsi conoscere, per uscire dalle proprie mura. Alcune aziende alle volte ci dicono, ma io che vantaggio ho a iscrivermi, oppure cosa mi serve? Semplicemente, se anche la vuoi vedere solo in questi termini, e non è così, ti serve a uscire dalla tua via, ti serve a uscire dal tuo giro tradizionale, a farti vedere fuori dalle mura.
E ne pongo io una, che in realtà sono almeno quattro diverse che sono arrivate. Si sta parlando parecchio di aziende, del circuito, delle reti, che comunque i collegamenti tra le varie aziende all'interno di questa rete, chiedono parecchi, dal punto di vista del singolo cittadino, del privato, come può inserirsi in questo circuito, come può iniziare, come può spendersi, nel senso che può ricevere dei buoni, però anche il privato può avere difficoltà magari a ricambiare, cioè come può funzionare per il singolo cittadino.
Sì, questo intanto il privato, noi gli apriamo il conto, non ha nessuna spesa, tanto, e non ha però neanche un massimale, per cui non deve restituire nulla. Deve semplicemente fare i suoi normali acquisti, indirizzandoli alle botteghe locali dove aderenti, e ogni volta che acquisterà euro, come diceva Alessandra, ha un cashback, ha un ritorno in crediti, invece di uno sconto a perdere, ha dei crediti accreditati sul proprio conto dall'esercente, che lo fa in forma volontaria e con percentuali che variano da esercente a esercente. Quei crediti che poi si maturano, uno appunto, per ora la cosa sta funzionando solo in Sardegna da questo punto di vista, perché pensiamo che prima ci debba essere un sottostante di imprese con tanti beni e servizi a disposizione, sennò si fa un po' come lo check, che è molto bella l'idea eccetera, però dopo tu uno prende con lo sconto check, il buono share non sa dove andarlo a spendere, invece deve esserci una bella rete importante. Ecco, in questo caso in Sardegna, che dove insomma ci sono 4.000 e passa imprese, dove c'è un giro di un certo tipo, le persone maturano questi crediti facendo gli acquisti in euro, i cittadini senza spese, e poi li hanno nel loro portafoglio, nella loro testa, nella loro carta, nella loro applicazione, nel loro conto, li spendono per spese personali, ma ripeto, moltissimi li donano alle associazioni locali iscritte, per cui moltissime alla squadra della parrocchia, alla squadra, all'associazione di volontariato, e questa è una cosa per alla sede della Lega Ambiente locale, insomma devo dire che questa cosa è molto bella. Per cui in Piemonte arriveremo con questa cosa penso l'anno prossimo, e i cittadini potranno partecipare, ripeto, gratuitamente, senza spese, mettendo a disposizione il proprio potere d'acquisto.
Qui in Piemonte oggi i privati possono partecipare nel caso e nel momento in cui sono privati legati alle aziende iscritte, quindi dipendenti, collaboratori, titolari, amministratori delle aziende iscritte, che possono avere il loro conto privato e fare spese private. personalmente vivo in Pemex, io faccio gli acquisti solo ed esclusivamente dalle nostre aziende iscritte con il mio conto Pemex.
Sì, le merceologie presenti, anche qui magari Marco vi può girare poi la brochure dove sono indicate tutte le merceologie presenti, sono tantissime, si acquista veramente tutto all'interno del circuito agroalimentare, è ben rappresentata la filiera dell'agroalimentare, la filiera dell'edilizia, la ristorazione, il turismo, i servizi in generale, cioè c'è veramente la possibilità di acquistare moltissimo. Nella domanda però si faceva anche riferimento, un secondo che la rileggo, sì, noi per capire se l'azienda ha del mercato conduciamo un'istruttoria dove analizziamo i prodotti e i servizi che l'azienda può offrire, può mettere a disposizione delle imprese e analizziamo anche la capacità di spesa, cioè quali sono effettivamente, si acquisiscono i crediti, se effettivamente li possono spendere all'interno del circuito. Però devo dire che questa cosa più passa il tempo, più avendo 200 milioni di crediti per i servizi acquistabili, avendo un transato sempre in crescita, diciamo che abbiamo una ragionevole certezza che se ci si mette i crediti si possono spendere. Poi se manca, io sono alla ricerca di un determinato servizio e non è all'interno della rete, la nostra parte, diciamo così, di sviluppo commerciale, i nostri CTA, Community Trade Advisor, costruttori della comunità, si muovono per andare sostanzialmente a ricercare quel prodotto e quel servizio. Quando vanno presso quell'impresa sono un po' i buyer delle 10.000 imprese, vanno un po' a trattare acquisti per conto di tutta la rete di imprese. questa è bella. No, questa domanda è bellissima. No, nel senso è bella perché sembra che siano degli svalvolati così. No, perché effettivamente... Ma non crediate, allora noi ad esempio degli imprenditori c'è passato il messaggio, gli imprenditori sono quelli furbi, quelli col rivolo di bava alla bocca, quelli scaltri, quelli... Ma il pieno di imprenditori sono delle bravissime persone, cioè che non hanno rivolo di bava alla bocca, che non sono per forza furbi, inteso disonesti, eccetera. In realtà... Diciamo c'è una percezione delle cose che non è corrispondente alla realtà. Io capisco che è difficile mettere la fiducia al centro, è difficile, ma poi quando superi, diciamo, le diffidenze iniziali e fai capire che qui non c'è nessuno che scappa lasciandoti il cerino in mano o col bottino, scappa col bottino e gli altri... sembra fosse troppo bello, non lo so, però bisogna aver fede, bisogna aver fede non solo in chi ci sta sopra ma anche nell'uomo, bisogna aver fede perché al netto di tutte le cose brutte che sappiamo che esistono, però c'è tanta bellezza, c'è tanto bello, c'è tanta gente per bene e poi forse questo non è per tutti, ma per l'amor di Dio, quando ci entreranno il 7% dei possessori di partita IVA italiani, di tutta Italia, avremmo fatto, avremmo fatto la nostra parte, direi. Per cui quando c'entrano centinaia e migliaia di imprese su milioni di imprese presenti, penso che un grande contributo al cambiamento l'avremmo dato. Già così, con 10.000 imprese lo stiamo facendo. Cioè, poi uno lo può vedere... si accosta questa cosa per i valori, adesso io mi sono permesso oggi di dire due parole in più sui valori perché sono anche in un contesto amico da questo punto di vista, però c'è chi lo vede semplicemente come una modalità di marketing per farsi conoscere, per uno strumento di marketing, chi lo vede per acquisire clienti, chi lo vede per risparmiare euro, chi lo vede come andare in termini di avere dei fidi a interessi zero, per cui anche diciamo la situazione di le situazioni di opportunità e di vantaggio sono talmente significative che insomma lo capiscono un po' tutti.
Sì, Franco, c'è la domanda quella sui circuiti di base regionale e il discorso delle varie regioni, faccio un cenno io poi ovviamente...
Sì, no. Sì, vai Ale, scusa.
Allora, i circuiti nascono come mission su base regionale, nel senso che nascono per ancorare l'economia al territorio, ma oggi Sardex con il modello è presente in 13 regioni d'Italia e in Piemonte, Emilia, Veneto, Sardegna e Liguria è presente in maniera stretta, famiglia stretta, quindi un'impresa del Piemonte che si iscrive al circuito vede dei vista le aziende di tutte queste regioni citate. Può comunque anche scambiare e lavorare con le aziende iscritte nelle regioni non della famiglia stretta, triangolato tramite la direzione in Sardegna. Quindi è regionale perché nasce come mission di economia del territorio, ma si può lavorare in un contesto più ampio.
Sì, perché non abbiamo detto che noi abbiamo un'area broker che matcha domande e offerta, al di là delle imprese che si cercano direttamente e si vedono sulla piattaforma, abbiamo anche chi fa un'analisi del business e dello sviluppo del business, che sostanzialmente, avendo le liste in mano di ciò che le aziende offrono, di ciò che le aziende cercano, fa unire domande e offerta e fanno da facilitatori da questo punto di vista. Quando dicevo quella cosa su cosa buona e giusta pagare i debiti, ma anche cosa buona e giusta che i creditori permettono ai debitori di pagare i debiti, voglio dire che magari ci mettiamo più attenzione per le aziende che sono in una posizione debitoria, che hanno la possibilità in questo modo di restituire ciò che hanno avuto alla comunità. Poi, insomma, ritornando sempre a quella domanda, in realtà, ripeto, i motivi di opportunità sono talmente elevati e importanti. Adesso noi abbiamo fatto anche dei forti investimenti a livello di infrastruttura tecnologica che si vedranno sempre più nei prossimi mesi, di organizzazione nostra interna, eccetera, che insomma sarà un servizio estremamente che scalerà nel prossimo futuro in modo significativo. Io penso che tra un annetto e mezzo staremo parlando di un sistema che avrà dentro centinaia di migliaia di imprese. Poi le regioni e i distretti sono territoriali, per cui diciamo la piattaforma è unica, l'unità digitale può essere anche neutra in qualche modo, perché non è che per forza, però le comunità hanno i loro nomi, hanno i loro territori e hanno le loro specificità. Diciamo che ci piace pensare globale e agire locale.
Un paio di domande. Una chiedono se esiste accessibile anche da chi non è nel circuito una lista di aziende all'interno del circuito, anche per permettere a privati ma comunque anche ad aziende una sorta di valutazione prima di inserirsi o meno in questo circuito. Chiedono riguardo gli aspetti fiscali, che a quel che capisce comunque chi ha fatto la domanda, fa il sistema riduce le transazioni dell'IVA perché il giro di affari viene fatto attraverso uno scambio di lo chiama disponibilità prestazioni, e chiede se lo Stato non faccia obiezioni per i minori introiti dell'IVA.
No, questa cosa è no, le fatture sono euro. L'IVA, voglio dire, è una partita di giro se tu compri e vendi nello stesso mese per il pari importo, se no devi versarla o sei a credito o sei a debito, ripeto. Poi allo stato patrimoniale alla fine dell'anno ti risulteranno debiti o crediti nei confronti sostanzialmente del circuito, ma non c'è quel tema assolutamente. Non si può fare ad esempio nero, perché tutte le transazioni devono avere, per poter essere eseguite, il numero di attribuzione di fattura o di scontrino fiscale, per cui insomma è così. Invece per quanto riguarda la prima domanda, scusami, era riferita alle liste delle aziende, sì. Allora, noi facciamo un'istruttoria, tu ci dici che cosa cerchi, abbiamo ti diciamo quali sono tutte le merceologie presenti, dopodiché se vuoi sapere anche di più ti posso anche dire se stai cercando un prodotto, a me capita tutti i giorni, per le aziende che si vogliono iscrivere, con le quali io sto dialogando, mi dicono, senti, ma c'è, ci sono le bustine di zucchero, sono un bar, e io dico sì, no, sono disponibili, non sono disponibili, eccetera, poi sta loro decidere di iscriversi o meno. Sul fatto di dare l'elenco delle aziende è un annoso problema, cioè noi abbiamo le merceologie, ti posso dire se quel prodotto c'è, non c'è. Sull'elenco delle aziende abbiamo avuto brutte esperienze, perché poi praticamente tu gli dai un nome, quello gli è antipatico, allora no, ma c'è dentro quello, allora non mi va bene, se c'è quell'altro allora mi va bene. Cioè, tutto un ginepraio di queste questioni prima ancora di... Per cui, insomma, ci diamo e ci restituiamo fiducia reciprocamente, non so come dire, io mi sbatto e ti dico se puoi entrare, che cosa c'è, che cosa non c'è, eccetera, ma un minimo di fiducia c'è bisogno che la rilasci anche dall'altra parte, soprattutto se poi ti stiamo pure dando un massimale e inizi a pagare a 90 giorni la prima rata. Ma poi a volte la diffidenza, noi vediamo che la fiducia non è tanto accordarla a noi gestori, alle altre aziende, perché veramente il tema della fiducia è centrale, è un grossissimo problema, perché è crollato un po' tutto il sistema valoriale del che teneva in piedi le comunità è un po' crollato, non c'è più neanche fiducia in nulla, neanche nelle istituzioni, eccetera, per cui nelle associazioni di categoria sempre di meno, è veramente un problema. In realtà vediamo che queste persone estremamente diffidenti non hanno fiducia in se stesse, non hanno fiducia nella loro capacità di mettersi in gioco, di sperimentarsi, di avere ancora voglia di fare impresa e di fare sviluppo in modo sano, per cui spesso sono persone un po' incattivite da tante situazioni, che hanno magari anche subito dei torti, per l'amor di Dio, o che hanno subito dei modelli e non sono state capaci in qualche modo di reagire. Questo è comunque è un temone, questo, perché poi alla fine, ripeto, subiamo anche dei bombardamenti. Io ormai i giornali, ve lo dico, io non con mia madre gestivamo una piccola edicola della Buona Stampa dove si vendeva a venire il giornalino Vita, mi ricordo, la Famiglia Cristiana, eccetera, quando ero ragazzino facevo il catechista, poi dopo mi sono allontanato un po', devo dire, negli anni successivi, perché ognuno di noi fa dei percorsi propri da questo punto di vista. Però ecco, volevo dire che l'unico giornale che sono ritornato a leggere 40 anni dopo praticamente, o 35 anni dopo, è Avvenire. Ma ve lo giuro, ma per un semplice motivo, che non c'è più un giornale che riesce ad andare in profondità, un mezzo di comunicazione, in profondità a spiegarti le cose veramente per quelle che sono, con grande elemento di verità. Siamo sottoposti a un bombardamento quotidiano di notizie dai media tradizionali e dal web, che spesso non corrispondono alla verità. Cioè è una questione veramente di percezione. Ci hanno cambiato completamente il percepito di come sono veramente le cose. Io capisco che fa più rumore un albero abbattuto che tutti gli altri, però santo Dio, stiamo andando veramente in una deriva da questo punto di vista.
Franco, abbiamo due o tre interventi interessanti.
Allora, lascerei un attimo la parola a Paolo Stocchi, che è responsabile della pastorale del lavoro per la diocesi di Aquiterno.
Volevo dire l'ultima cosa: quando venne Giorgio Simonetti, freelance di Report, a fare il servizio su Sardex nel lontano 2012, riportò, dopo aver sentito tantissime centinaia di iscritti nostri, eccetera, disse questa cosa: senza la grande dose di generosità e amore questa iniziativa non avrebbe mai avuto corso. E noi siamo orgogliosi di questa cosa e siamo aggrappati a quella cosa. Poi, piano piano l'abbiamo strutturata in altri modi, eccetera, e facciamo dei numeri significativi, ma io sono sicuro che se non ci mettiamo in gioco al di là del nostro interesse personale, a favore della comunità non ne verremo mai a capo.
Bene, allora Paolo, se vuoi fare il tuo intervento, grazie.
Vabbè, sì, faccio una premessa, io sono nel circuito Cypress da 2 anni e quindi conosco per quello che conosco, nel senso che come azienda poi si cerca di collaborare. Mi sono chiesto di 2 parole come passare al lavoro. In realtà passare al lavoro in questo momento non è che si stia attivando tantissimo per quello che sta succedendo. Il nostro territorio è un territorio difficile, proprio per il motivo della fiducia. E direi anche della paura, perché poi alla fine ci sono la paura, in qualche modo la diffidenza nel nostro territorio, è quello che un po' blocca tutte le iniziative. Condivido quest'ultima affermazione, quella sul mettersi in gioco, no? A me piace molto una frase di Einstein che diceva: non si può pretendere che le cose cambino se non si cambia niente. Ecco, il circuito Sardex è un bel tentativo di cambiamento, nel senso che tutto quello che oggi si basa sul mettersi in gioco, ma è mettersi in gioco non individualmente solo, ma mettersi in gioco come network. Nella nostra regione, poi noi siamo nel Basso Piemonte, quindi peggio ancora, abbiamo proprio questa grossa difficoltà culturale. Ragioniamo molto in modo individuale, ragioniamo molto in una logica che se rischio, rischio col mio, anche il rischio poi è sempre molto calcolato, c'è cioè molta cultura di quello che mi sono guadagnato io, c'è poco la cultura della restituzione al territorio. E questo ha fatto sì che anche le nostre imprese siano cresciute un po' su questa dimensione. Una situazione che ci ha portato oggi a avere una rete territoriale molto isolata, e in un periodo come questo le piccole imprese stanno patendo tantissimo l'isolamento. Quindi tutte le iniziative di network, Sardes è una ed è anche interessante. Poi un aspetto che secondo me è importante da dire di Sardes è che ognuno che entra in Sardes diventa un po' una figlia di Sardes, nel senso che è un proprio interesse far entrare altre aziende per poter appunto avere delle relazioni e scambiare. Certo che si inizia, e non si inizia con delle garanzie, si inizia con un investimento, come in tutte le operazioni in cui siamo tenuti a crederci. E quindi inviterei tutti a un po' a prendere a riferimento questo modello e collegare questo modello anche a altri modelli di rete d'impresa, ce ne sono anche altri. È bene che ci sia una contaminazione tra i vari modelli, perché tutte queste operazioni che mirino a ricreare tessuto, a ricreare fiducia, sono fondamentali in un momento come questo. Lo erano già prima, perché poi adesso diamo tutta la colpa a questa crisi qua, in realtà è vero, la crisi viene da un tempo un po' più lontano. Quindi grazie per questa occasione.
Oh, grazie a te. Veramente molto molto puntuale, pertinente la tua analisi, la tua disamina. Grazie veramente.
Giorgio, se vuoi fare il tuo intervento.
Allora, vi ringrazio per l'occasione anche di incontrare tante persone conosciute tutte insieme. Siete che questa situazione di emergenza però si dà anche alcune occasioni positive che diversamente magari non c'erano. Ringrazio anche Marco per aver organizzato questa iniziativa. Sì, io dico 2 parole rispetto all'esperienza di impresa, di cooperativa sociale che, come diceva Paolo, è associata, anzi io sono socio di 3 cooperative sociali che entrambe, cioè 3 nell'anno scorso si sono associate. Condivido l'analisi un po' di Paolo, ma condivido anche il fatto di dire è un investimento, cioè nel senso. Infatti una difficoltà che riscontriamo ancora adesso come cooperative nell'utilizzo, nello sfruttare questa bellissima opportunità è quella di riuscire a coinvolgere i nostri fornitori e coinvolgere a questo punto anche i clienti. Cioè nel senso, quando c'è un'attività commerciale, come ad esempio può essere una cooperativa agricola sociale di Maramao, vediamo che c'è un pochettino più senso e possibilità di promuovere. perché sono prodotti, prodotti materiali. Quando sono cooperative di servizi, quindi si rivolgono alle famiglie, è un po' più difficile riuscire a trasmettere e a far sì che una famiglia diventi poi usufruttore, anche perché, come dicevano, deve essere ad oggi in Piemonte una persona che è un collaboratore o lavoratore di un associato Piemex. Quindi è un percorso lento, è un percorso che però chiede alle imprese un investimento, non si può pensare di essere aderenti e poi migliorare subito la propria situazione, chiede di essere seguito, perché comunque essendo uno strumento che lavora molto sul web, bisogna saper promuovere e saper leggere, saper cogliere quelle che sono le offerte, e chiede di collegare a fianco, ed è questo in genere è un'operazione che come Piemex viene anche sempre fatta, azioni di conoscenza, di promozione per il pubblico, per la gente. E questo, abbiamo visto, è uno strumento che è importantissimo, perché la finalità si raggiunge nel momento in cui sempre più ci si avvicina a quella che è una rete, un sistema come è il territorio dove è nato, cioè in cui anche la gente diventa il soggetto che partecipa, che ha i propri coinvolgimenti. Quindi questo lo dicevo nel senso che è un investimento che la cooperativa e le cooperative nostre stanno facendo, perché vogliono anche portare questo strumento sul territorio e quindi promuovere l'idea e il messaggio etico che è in questo strumento.
Grazie, grazie. E sì, in effetti poi, insomma, poi più c'è diffusione e più la cosa funziona, chiaramente. Mm-hmm. E c'è essere partecipazione, perché poi è uno strumento che se te lo tieni nel cassetto chiaramente funziona fino a un certo punto, se invece uno lo utilizza quotidianamente. Poi, voglio dire, dà una mano, aiuta, non è la panacea di tutti i mali, probabilmente a livello sistemico è l'insieme di tanti strumenti utili che possono aiutare e contribuire a dare una mano, a risolvere le cose. Io credo, ad esempio, nello scambio, anche nel dono, nell'autoproduzione, e poi anche in questi sistemi di compensazione multilaterale per chi fa impresa, ma insomma nella finanza etica. Secondo me è l'insieme di tutte queste soluzioni, questi strumenti, le banche del tempo, insomma penso che ce li abbiamo gli strumenti, bisogna un po' di più, un po' come la digitalizzazione, il digitale, tanto utile. Era tanto utile, ma finché non siamo stati costretti a diventare tutti un po' più velocemente digitalizzati, nessuno ci si metteva. Adesso è uno strumento in più che abbiamo, poi vedremo, non ci toglierà il piacere di fare delle cose vedendoci, eccetera, però qualche volta magari ci permetterà di fare altrettante cose che non riuscivamo a fare. Ecco, penso che sia solo questa poi alla fine la questione.
Io avrei un'altra domanda che è stata posta, che è questa qua, è una persona che chiede, premettendo che ci ho capito ben poco, in che modalità si può aiutare chi in questo periodo è bloccato con il lavoro? Quindi come questo circuito può essere d'aiuto in questi casi?
Sì, sarebbe interessante chi è la persona che ci ha capito poco, perché veramente, no, nel senso che se è un'impresa, un po', insomma, l'imprenditore, mi sa che stasera stiamo dando il peggio di noi, probabilmente. No, non lo so, ecco, dipende da che lato lo vediamo. Se una persona che ha un'impresa, gli farei un discorso, addirittura gli chiederei che impresa ha, così gli farei un esempio estremamente calzante sulla sua realtà. Abbiamo tentato oggi di non star qui a fare lo spottone, ma volevamo anche fare una riflessione, visto che ci sembrava un momento utile per fare delle riflessioni. Se invece è un lavoratore, allora lo capisco di più e capisco anche di più il senso della domanda, Vabbè, rispetto al, noi abbiamo visto che se le compravendite nel mercato euro erano totalmente inchiodate, anche con aziende sostanzialmente ferme, chiuse, in realtà nel nostro mercato le transazioni sono diminuite di pochissimo, anzi in alcuni casi sono aumentate. Uno, perché è uno strumento anticiclico, ovvero quando si ferma il mercato euro questo strumento viene utilizzato di più. Secondo motivo è perché tu sei comunque all'interno di un marketplace, un luogo appunto digitale dove tu poi pubblichi le tue inserzioni, eccetera, dal punto di vista dei tuoi prodotti, e la rete che già si conosce continua ad operare, continua a lavorare, continua a darsi le commesse, per cui di fatto questo è stato di molto aiuto. Per i lavoratori, nel caso dei lavoratori, aziende che avevano questo tipo di soluzione hanno magari integrato alla cassa integrazione parziale anche le attività banalmente in crediti, e poter retribuire un pezzetto di retribuzione in crediti comunque ti permette di acquistare dai supermercati iscritti o le botteghe iscritte generi alimentari che ti vengono portati a casa anche in questa situazione. Poi sul funzionamento, se non l'abbiamo spiegato bene, ci impiego 2 secondi, lo rispiego. E con un esempio molto concreto e semplice, pensavo quello delle gomme, del gommista, fosse chiaro, ma non è niente, si muove esattamente come il mercato euro, invece che pagare con gli euro, con un bonifico, eccetera, paghi con un'unità digitale, dove questa unità digitale Pemex equivale a 1 euro, per cui se mi hai ceduto un bene che vale 500 euro, saranno 500 Pemex che tu avrai, acquisirai e rispenderai all'interno della rete per approvvigionarti di un altro bene, di un altro servizio. Tutto qui. Spesso e volentieri, ripeto, pensate a un albergo che mette a disposizione una camera in crediti Pemex, spesso e volentieri se quella camera non è occupata alla fine della giornata è stato una perdita. In questo caso tu lo metti a valore, hai venduto la camera a 50 crediti, con quei 50 crediti insieme dell'altro ti sei comprata il miele per le colazioni del mattino, o hai pagato un pezzetto di energia elettrica, o hai lavato le lenzuola alla lavanderia industriale. Ecco, questo è il senso.
Un'altra domanda che è arrivata abbastanza al volo è, dicevate che la compensazione del debito va fatta entro 365 giorni, ecco, nel caso in cui questo tempo sia, cioè non sia sufficiente, o perlomeno che in questo tempo non si riesca a compensare il debito, cosa succede?
Beh, intanto se ti abbiamo fatto entrare nel circuito abbiamo una ragione di certezza, avendo fatto l'analisi di ciò che offri, che il tuo bene, il tuo prodotto sia richiesto all'interno della rete, non aspetto 365 giorni a farti rientrare, per cui ti stimoleremo una vendita abbastanza nel breve, ma nel caso in cui andassimo lunghi o tu non trovassi questo mercato, diciamo la cosa peggiore che ti può capitare un anno dopo è pagare quell'importo in euro al gestore che compra beni e servizi utili alla rete e li rimette in crediti per ribilanciare sostanzialmente la camera di compensazione, per cui male che vada quelle gomme, non accade, ripeto, perché comunque ti muoviamo, male che vada quelle gomme un anno dopo le avrai pagate in euro sostanzialmente al gestore, in realtà, che prenderà risme di carta con quei 500 euro, le rimetterà in crediti all'interno del circuito e andrà a coprire quel disavanzo che c'è. Se nel caso in cui appunto, ma ripeto, se ti abbiamo fatto entrare perché magari eri un imbottigliatore o eri un artigiano che avevi il furgone eccetera, perché pensiamo che appunto, perché abbiamo dalle nostre analisi e dalle domande, sostanzialmente dalle ricerche fatte dai nostri iscritti che hanno espresso il bisogno e la necessità di approvvigionarsi del tuo servizio, del tuo prodotto.
Ci piaceva poi concludere lasciando la parola a Flavio, al nostro Presidente Diocesano per una piccola conclusione della serata, quindi se ci fosse ancora una domanda last minute la possiamo magari ancora infilare, poi direi di avviarci, mi pare che di cose ne siano state dette e comunque poi qui sul territorio abbiamo Marco che è disponibile per rispondere anche ad altre eventuali nostre domande, curiosità, quindi abbiamo anche questa fortuna di averlo comodo e facilmente disturbabile.
Allora, ce n'è soltanto più una. Allora, se come e-commerce si possa partecipare come privati? Penso più dal punto di vista, non so se di fruizione di buoni o non so di preciso se di come fruizione di buoni o come venditori, diciamo tipo eBay, mi viene da pensare.
No, questo no, non l'abbiamo ancora sviluppato questo programma, diciamo di chi vuole mettere le proprie inserzioni da privato perché ho un televisore da vendere o una cosa così, no, non l'abbiamo ancora.
Ha specificato che più per gli acquisti in rete, cioè se ci sono delle aziende che fanno anche e-commerce.
Sì, ci sono delle aziende che fanno e-commerce e permettono di pagare sia in euro che in crediti.
Allora direi che possiamo passare la parola a Flavio.
Allora prendo la parola innanzitutto ringraziando tutti coloro che abbiamo partecipato a questa serata, che è l'essere in rete, no? L'aiutarci ad avere uno sguardo forse un pochettino diverso su quella che è la realtà che stiamo vivendo. Il tutto è nato proprio perché trovandoci qualche settimana fa abbiamo sentito e tutti percepiamo come il prossimo futuro da un punto di vista dell'economia e del lavoro non sarà assolutamente semplice e c'era la sensazione di non poterne uscire da un po' da nessuna parte. E con questa serata volevamo iniziare a dirci e a guardare le cose con uno sguardo che sappia sperare, che sappia credere in quello che l'uomo, le persone, la società, la comunità può effettivamente fare. E quando prima si parlava del grande ombrello che le relazioni sono rispetto a qualunque tipo di difficoltà che possiamo incontrare, e lo sappiamo tutti nella vita, quando ci capita un lutto, una malattia, avere delle relazioni, avere un insieme di persone con le quali si può camminare e attraversare, non ci tolgono il problema, ma rimane il fatto che il camminarci in mezzo è decisamente diverso che l'essere soli. E quindi, visto che tante volte è stato citato il Papa e lui è stato chiarissimo sul fatto che l'individualismo è uno dei problemi che poi se ne porta dietro tanti altri, ecco, come Azione Cattolica siamo abituati a ragionare in rete, però magari con delle soluzioni tecniche dal punto di vista economico-lavorativo abbiamo bisogno di essere aiutati e abbiamo bisogno soprattutto di risvegliare noi stessi e tutto ciò che ci circonda su questo punto, con questo sguardo di fiducia reciproca e di capacità di uscirne fuori senza pensare di rimanere schiacciati. E questo credo che sia l'obiettivo di partenza e un po' di arrivo che volevamo darci. E se è piaciuto questa possibilità, magari ditecelo, così ne proviamo a organizzare anche un'altra un po' più avanti. Con la pastorale del lavoro ci siamo detti sì, appunto, diamoci diversi stimoli perché probabilmente ne avremo bisogno nel prossimo futuro, e quindi così, se tutti quelli che hanno partecipato, se volete dirci se almeno ci ho capito niente, non mi è servito nulla, è un casino, oppure no, è stata una cosa importante, se ne facciamo un'altra ricontattateci, ci aiutate a fare rete. Ecco, Barbara, ho finito.
Bene, allora ringrazio ancora tutti quelli che sono intervenuti, chi ha partecipato, chi questa sera ci ha aiutato, ci ha accompagnato per un pezzo del cammino, Franco, Alessandra, tutto il settore adulti dell'Azione Cattolica che ha fatto questa proposta. E ringrazio tutti quanti per essere intervenuti e magari mandateci un rimando anche per email o per messaggio in modo che possiamo davvero magari pensare di organizzare qualcos'altro, un seguito, oppure da qui trovare nuovi sbocchi per qualcos'altro e cercare di tenerci in contatto in questo modo. Ok? Grazie a tutti e buonanotte.
Grazie a voi, buonanotte.